Capitolo 50. Commento Giovanni 7, dai versetti 16 a 53. In mezzo alle insidie. Gesù, durante la festa a Gerusalemme, fu sempre tenuto d'occhio dalle spie. Queste cercavano ogni giorno nuovi espedienti per ridurlo al silenzio. Sacerdoti e anziani volevano coglierlo in fallo. Prima di catturarlo con la forza, volevano umiliarlo davanti al popolo. Sin dal primo giorno del suo arrivo a Gerusalemme, i rettori si erano recati da Gesù per chiedergli con quale autorità insegnasse. Volevano che l'attenzione del popolo si distogliesse da lui e si soffermasse sul diritto in base al quale insegnava e quindi sulla loro importanza e autorità. Gesù disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio». Gesù affrontò le domande di quei cavillatori non rispondendo direttamente, ma presentando le verità fondamentali per la salvezza delle anime. Disse che la conoscenza e l'apprezzamento della verità non dipendono tanto dalla mente quanto dal cuore. La verità deve essere ricevuta nell'anima e accettata dalla volontà. Se la conoscenza della verità dipendesse soltanto dalla mente, l'orgoglio non sarebbe un impedimento per l'acquisizione. Ma la verità si conosce attraverso l'opera della grazia nel cuore e si accoglie solo quando si rinuncia a tutti i peccati resi manifesti dallo Spirito di Dio. Per conoscere la verità non è sufficiente scorgerne l'utilità, ma bisogna che il cuore le si apra nella decisione di abbandonare ogni azione e abitudine in contrasto con essa. La verità si manifesta come potenza di Dio a salvezza solo di coloro che si accostano a Dio col desiderio sincero di conoscerlo e di fare la sua volontà. Queste anime potranno distinguere chiaramente la voce di Dio da quella degli uomini. I farisei non avevano conformato la loro volontà a quella di Dio, non cercavano la verità, ma solo pretesti per non seguirla. Gesù disse loro che con tale spirito non avrebbero mai compreso i suoi insegnamenti. Insegnò loro anche come riconoscere un vero maestro da un impostore. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Colui che cerca la propria gloria parla solo di sé. Lo spirito egoistico rivela la sua origine, ma Gesù cercava la gloria di Dio e perciò pronunciava le parole di Dio. Era questa la prova della sua autorità come maestro di verità. Gesù dette ai rabbini una dimostrazione della sua divinità, mostrando che sapeva leggere nei loro cuori. Sin dal tempo della guarigione di Betesda, essi avevano complottato per farlo morire. In tal modo infrangevano quella legge che pretendevano di difendere. Mosè non va egli data la legge? Eppure nessuno di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi? Queste parole, come un lampo di luce, rivelarono ai rabbini l'abisso nel quale stavano per cadere. Per un momento furono presi da gran timore e sentirono di essersi messi in lotta con la potenza infinita. Tuttavia non tennero conto di ciò. Per mantenere la loro autorità sul popolo dovevano tenere nascoste le loro macchinazioni. Perciò, evitando la domanda di Gesù, gli dissero: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Con queste parole volevano insinuare che le prodigiose opere di Gesù erano ispirate da uno spirito demoniaco. Gesù non tenne conto di quell'insinuazione. Spiegò che la sua opera di guarigione a Betesda era in armonia con la legge del sabato e concordava anche con l'interpretazione che i giudei stessi ne davano. Mosè va dato la circoncisione e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Secondo la legge, ogni fanciullo doveva essere circonciso l'ottavo giorno, anche se quel giorno era sabato. A maggior ragione era più conforme con lo spirito della legge guarire in quel giorno un uomo tutto intero. Gesù li esortò così: Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. I capi tacquero mentre molti tra la folla dissero: non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dico nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Molti fra gli uditori di Gesù dimoravano a Gerusalemme e conoscevano le insidie che i capi avevano ordito, perciò si sentirono attratti verso di lui da un potere irresistibile. Sorse in loro la convinzione di trovarsi di fronte al Figlio di Dio, ma Satana prontamente insinuò in loro dei dubbi, servendosi delle false concezioni sul Messia e sulla sua venuta. Si credeva comunemente che Cristo sarebbe nato a Betlem, ma che subito dopo sarebbe scomparso per riapparire una seconda volta senza che nessuno sapesse d'onde venisse. Diversi pensavano che il Messia non avrebbe avuto nessun legame di parentela con gli uomini. Siccome Gesù di Nazareth non corrispondeva alla concezione popolare della gloria del Messia, molti prestarono fede a questa affermazione. Eppure costui sappiamo d'onde sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà d'onde egli sia. Mentre costoro erano incerti tra il dubbio e la fede, Gesù, rendendosi conto del loro stato d'animo, affermò: voi mi conoscete e sapete di dove sono, però io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete. Pretendevano di conoscere l'origine di Cristo, mentre in realtà la ignoravano. Se fossero vissuti secondo la volontà di Dio, avrebbero riconosciuto suo figlio che in quel momento si manifestava a loro. Gli ascoltatori non potevano capire le parole di Cristo. Erano una chiara ripetizione della sua affermazione fatta molti mesi prima davanti al Sinedrio, quando aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. Come i capi avevano allora cercato di metterlo a morte, così ora cercavano di catturarlo. Ma una potenza invisibile pose un limite alla loro ira, impedendo l'attuazione di quel piano. Molti credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto? I capi dei farisei, che osservavano attentamente lo svolgersi degli eventi, colsero quel moto di simpatia della folla per Gesù e si precipitarono dai principali sacerdoti, cui sottoposero i loro piani per arrestarlo. Progettarono di catturarlo quando era solo, perché non osavano farlo alla presenza del popolo. Gesù rivelò con le sue parole che conosceva i loro piani: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vo a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete, non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Ben presto avrebbe trovato un rifugio sicuro contro il loro sdegno e il loro odio. Sarebbe asceso al cielo per essere di nuovo oggetto dell'adorazione degli angeli, dove i suoi assassini non sarebbero potuti andare. Con aria canzonatoria i rabbini replicarono: dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo? Andrà forse a quelli che sono dispersi tra i greci, ad ammaestrare i greci? Non pensavano minimamente che con le loro parole beffarde annunciavano la missione di Cristo. Egli aveva a lungo aperto la sua mano benefica verso un popolo disubbidiente e ribelle, ma poi sarebbe stato trovato da quelli che non lo cercavano e conosciuto da quelli che non chiedevano di lui. Molti fra quelli convinti che Gesù fosse il Figlio di Dio vennero fuorviati dai falsi ragionamenti dei sacerdoti e dei rabbini. Quei maestri avevano ottenuto un certo effetto ripetendo le profezie intorno al Messia, secondo le quali egli avrebbe regnato sul monte di Sion ed in Gerusalemme, fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani. E egli signoreggerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Poi, con tono sprezzante, avevano raffrontato la gloria lì descritta con l'umile aspetto di Gesù, e le parole della profezia vennero in tal modo usate per sanzionare un errore. Se il popolo avesse studiato da sé con sincerità la parola, non sarebbe stato fuorviato. Il capitolo 61 di Isaia presenta l'opera che Cristo realmente compì. Il capitolo 53 predice il suo rigetto e le sue sofferenze nel mondo, e il 59 descrive il carattere dei sacerdoti e dei rabbini. Dio non costringe gli uomini a rinunciare alle proprie credenze. Egli pone davanti a loro la luce e le tenebre, la verità e l'errore. Sta a loro scegliere. La mente è capace di riconoscere la verità. Dio vuole che gli uomini decidano non sulla base degli impulsi, ma su quella dell'evidenza, attraverso uno studio attento di tutte le scritture. Se gli ebrei avessero deposto i loro pregiudizi e avessero accostato gli eventi caratteristici della vita di Gesù alle profezie scritte, avrebbero scorto una magnifica armonia tra le profezie e il loro adempimento nella vita e nel ministero dell'umile Galileo. Molti oggi si ingannano come si ingannarono i giudei. I teologi leggono la Bibbia, la intendono alla luce della loro mentalità e delle tradizioni, mentre il popolo non investiga per conto proprio le scritture e non ricerca la verità, ma rinuncia al proprio giudizio e affida la propria anima ai capi. La predicazione e l'insegnamento della parola è uno dei mezzi scelti da Dio per la diffusione della luce, ma ogni insegnamento degli uomini si deve provare con la scrittura. Chiunque studia la Bibbia con spirito di preghiera, col desiderio di conoscere la verità e di seguirla, comprenderà le scritture e riceverà la luce divina. Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Nell'ultimo giorno della festa, le guardie mandate dai sacerdoti e dai capi per arrestare Gesù ritornarono senza averlo preso. I capi chiesero loro con ira: «Perché non l'avete condotto?» Queste risposero con gravità: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Per quanto le guardie avessero un cuore duro, furono colpite dalle sue parole. Avevano ascoltato Gesù mentre parlava nel cortile del Tempio e gli si erano avvicinati per cercare qualche sua dichiarazione che potesse essere usata contro di Lui. Ma mentre ascoltavano, si dimenticarono dello scopo per cui erano venuti. Rimasero come rapiti in estasi. Cristo si rivelava alle loro anime. Videro quello che né sacerdoti né rabbini volevano vedere: la gloria della divinità manifestata copiosamente nella sua umanità. Tornarono così pieni di quel pensiero, così impressionati per quelle parole, che alla domanda «Perché non lo avete condotto?» non avevano potuto rispondere altro che: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Anche i sacerdoti e i capi avevano provato la stessa convinzione quando si erano trovati per la prima volta di fronte a Cristo. Avevano sentito una profonda commozione ed erano stati costretti a esclamare: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Ma soffocarono poi quella convinzione prodotta dallo Spirito Santo e, pieni di collera perché gli stessi esecutori della legge erano stati avvinti da quell'odiato Galileo, dissero alle guardie: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta». Coloro ai quali viene presentato il messaggio della verità raramente chiedono se è vero, ma piuttosto chi è che lo sostiene. Moltissimi lo giudicano in base al numero delle persone che lo accettano e si chiedono se qualcuno fra gli intellettuali e le autorità religiose ha creduto in esso. Gli uomini non sono oggi più favorevoli alla vera pietà di quanto lo erano al tempo di Gesù. Si ricercano anche oggi intensamente i beni terreni e si trascurano le ricchezze eterne. Non è un argomento valido contro la verità il fatto che essa non sia accettata da un gran numero di persone o dai grandi di questo mondo o persino dai capi religiosi. Di nuovo i sacerdoti e i capi si accinsero a fare dei piani per arrestare Gesù. Erano convinti che se lo avessero lasciato ancora libero avrebbe distolto il popolo dai suoi capi. Per questo pensarono che l'unico rimedio consistesse nel ridurlo il più presto possibile al silenzio. Mentre erano infervorati nella discussione, qualcuno improvvisamente li interruppe. Era Nicodemo che poneva questa domanda. La nostra legge giudica un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quel che ha fatto? Le parole di Nicodemo penetrarono nelle coscienze e tutti tacquero. Non potevano condannare un uomo senza prima averlo ascoltato. Ma non solo per quella ragione quei capi orgogliosi rimasero silenziosi e fissarono colui che aveva osato pronunciare quelle parole a favore della giustizia. Li stupiva e li riempiva di sgomento il fatto che uno di loro fosse stato così favorevolmente impressionato dal carattere di Gesù, sino al punto di parlare in sua difesa. Dopo un attimo di sbigottimento, rivolsero a Nicodemo queste parole sarcastiche. Sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. L'intervento di Nicodemo ebbe il risultato di far rinviare la deliberazione. I capi non poterono attuare il loro piano di condannare Gesù prima di averlo ascoltato. Per il momento dovettero subire una sconfitta e ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò sul Monte degli Ulivi. Capitolo 50 bis. Commento Giovanni 8, dai versetti 2 a 11. La donna adultera. Gesù si ritirò nella pace di un uliveto dove poteva essere solo con Dio, lontano dalla confusione eccitante della città, dalla folla impaziente e dai rabbini malvagi. La mattina dopo, molto presto, tornò nel tempio, si sedette e insegnò alla folla che si era radunata intorno a lui. Ben presto fu interrotto. Un gruppo di farisei e di scribi si avvicinò trascinando una donna terrorizzata. L'accusavano con grida violente di avere violato il settimo comandamento. Dopo averla spinta davanti a Gesù, gli chiesero con falsa aria di rispetto: Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali, e tu che ne dici? Dietro l'atteggiamento rispettoso c'era un tranello. Si servivano di quella occasione per cogliere Gesù in fallo. Se avesse assolto quella donna, lo avrebbero accusato di disprezzare la legge di Mosè. Se invece l'avesse condannata, lo avrebbero accusato presso i romani di arrogarsi un'autorità che apparteneva solo a loro. Gesù guardò per un momento quella scena, la vittima tremante nella sua confusione, quei dignitari dal volto indurito, privo di ogni compassione. Un tale spettacolo ripugnava alla sua purezza immacolata. Sapeva molto bene per quale ragione gli era stata portata quella donna. Leggeva nei cuori e conosceva il carattere e tutta la vita di coloro che gli stavano davanti. Quei pretesi custodi della giustizia avevano essi stessi indotto quella donna nel peccato per preparare un tranello a Gesù. Come se non avesse udito la loro domanda, rimase immobile e con gli occhi fissi al suolo, cominciò a scrivere nella polvere. Impazienti per quel ritardo e per quell'apparente noncuranza, quegli accusatori si avvicinarono a Gesù, richiamando ancora la sua attenzione su quel fatto. Ma quando i loro occhi, seguendo quelli di Gesù, si soffermarono su ciò che aveva scritto, rimasero esterrefatti. Gesù aveva elencato i peccati segreti di ciascuno. La folla circostante si accorse di quell'improvviso mutamento di espressione e si avvicinò per scoprire che cosa avesse causato un tale stupore e un tale smarrimento. Nonostante tutto il rispetto che i rabbini professavano per la legge, avevano fatto finta di non conoscere le richieste presentando le loro accuse contro quella donna. Spettava il marito della donna iniziare il processo di accusa e le due parti colpevoli dovevano essere ugualmente punite. L'azione promossa da quegli accusatori non era affatto corretta, ma Gesù li affrontò sul loro terreno. La legge precisava che in caso di condanna alla lapidazione il testimone scagliasse per primo la pietra. Gesù si levò, fissò gli occhi su quei capi intriganti e disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». Poi si chinò ancora e continuò a scrivere in terra. Con la sua risposta Gesù non aveva né trasgredito la legge data attraverso Mosè e neppure usurpato l'autorità di Roma. Gli accusatori furono sconfitti. Spogliati della loro pretesa santità, apparvero colpevoli e condannati di fronte all'infinita purezza. Tremavano al pensiero che i loro peccati nascosti fossero fatti conoscere alla folla e ad uno, con capo chino e gli occhi a terra, se ne andarono lasciando la loro vittima sola col compassionevole Salvatore. Gesù si levò e, vedendo la donna sola, disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Vai e non peccar più». La donna era rimasta in piedi davanti a Gesù, piena di timore. Le parole «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei» erano risuonate come una sentenza di morte. Non aveva osato sollevare gli occhi sul volto di Gesù e in silenzio aveva atteso la condanna. Sbigottita, aveva visto che i suoi accusatori si erano allontanati zitti e confusi e le parole di speranza erano echeggiate nelle sue orecchie. «Neppure io ti condanno. Vai e non peccare più». Commossa, si gettò ai piedi di Gesù esprimendo con singhiozzi il suo amore riconoscente e confessando con lacrime i suoi peccati. Fu questo per lei l'inizio di una nuova vita pura e tranquilla, consacrata al servizio di Dio. Sollevando quell'anima caduta, Gesù compì un miracolo più grande ancora delle guarigioni della più grave malattia del corpo. Egli guarì l'anima da una malattia che porta alla perdizione eterna. Quella donna pentita divenne una sua fedelissima seguace e manifestò in un amore fatto di sacrificio e di devozione la sua grande riconoscenza per il perdono misericordioso. Il carattere di Gesù brilla nella bellezza della perfetta giustizia, nel perdono concesso a quella donna e nell'incoraggiamento a vivere una vita migliore. Gesù non scusa il peccato e non diminuisce il senso della colpa, tuttavia non vuole condannare ma salvare. Il mondo nutriva per quella donna peccatrice solo disprezzo e condanna, mentre Gesù le rivolse parole di consolazione e di speranza. Colui che è senza peccato compatisce le debolezze del peccatore e porge una mano di aiuto. Mentre i farisei ipocriti accusano, Gesù dice: «Vai e non peccare più». Il discepolo di Cristo non allontana il suo sguardo da coloro che sbagliano, non li lascia proseguire verso l'abisso. Coloro che sono pronti ad accusare gli altri, a promuovere giudizi, sono spesso maggiormente colpevoli. Ordinariamente gli uomini odiano i peccatori mentre amano il peccato. Cristo invece odiava il peccato ma amava il peccatore. Tutti coloro che lo seguono devono avere questo stesso spirito. L'amore cristiano è lento nel condannare, pronto a scorgere il pentimento, pronto a perdonare, a incoraggiare, a guidare e rinsaldare l'errante nel sentiero della santità.